Buona giornata a tutti quanti. Ancora siamo in questa parte finale dell'anno 2017 e mentre gli equilibri mondiali vengono turbati da minacce sempre più grosse, anche i nostri equilibri familiari sono parimenti attaccati, anche i nostri equilibri mentali subiscono delle prove, dei test, e tutto il vissuto che stiamo in qualche modo contemplando, ma non solo, ci siamo dentro, bello guardare uno spettacolo che diciamo si svolge in un altro posto, una tempesta che avviene in un luogo, un incendio che avviene in un altro luogo, si soffre, si empatizza, però una cosa è vedere qualcosa che sta avvenendo di tremendo intorno a noi, come ultimamente nella California, o tanti posti dove gli sconvolgimenti più grandi sono un poco segni escatologici, segni della fine. Un'altra cosa è quando l'evento si posa proprio sulla nostra mente, sulla nostra testa, sulla nostra famiglia. Ma in ogni caso io credo che abbiate capito che il cristianesimo, a dispetto di quello che tanti dicono, che nell'essere cristiano si cammina sempre sull'acqua, senza bagnarsi oltretutto, ecco, questo è un doppio miracolo, è vero è che abbiamo un miracolo costante, ma il miracolo costante non è quello di essere sempre trasportati e esonerati da esami o in qualche modo sollevati quando abbiamo un ostacolo davanti. Ecco, se non stai attento per strada, non è detto che un angelo ti solleverà per non farti sbattere contro il palo. Dico, potrebbe anche avvenire, ma non è la normale amministrazione. Quindi se non cammini guardando dove metti i piedi, puoi andare a finire dentro un tombino. E alla fine non è certamente la volontà di Dio questa, ma non è neanche chissà che cosa. Il fatto che ci muoviamo in una dimensione dove c'è la materia, dove quindi ci sono le leggi di gravità, altre leggi della fisica, e quindi in qualche modo noi travagliamo. Ecco, perché travagliamo? Questo credo che sia chiaro per ognuno di noi, perché nell'intimo, soprattutto chi ha realizzato l'esperienza con Dio, si sente di appartenere a un altro mondo, a un mondo dove in realtà non c'è perturbazione, dove non c'è variazione, dove tutto è stabile, un poco come viveva il nostro progenitore Adamo probabilmente nel giardino dell'Eden. Non c'erano problemi legati alla fisicità, c'era una dimensione veramente di invulnerabilità, di armonia meravigliosa, che poi, anche se ci è stata levata, in qualche modo noi ancora viviamo internamente un ricordo di un tempo dove veramente niente ci faceva paura. Mamma mia, che cosa bella! C'è un punto, un posto, un luogo dove non ci sentivamo minacciati. Oggi le minacce, come dicevo, sono da tutte le parti. Iniziano persino nella vita prenatale, hanno dimostrato gli studiosi che già gli stati d'animo della mamma, del papà, vengono registrati già dalla vita, non dico fetale, ma già nei primi mesi di vita, e in qualche modo riescono a condizionare, a segnare, a dare questa impronta di paura. Quindi la vita che stiamo vivendo per ora, al di là dell'essere cristiani, è come se fosse tutto un test che naturalmente il desiderio di Dio sarebbe che noi superassimo, ovviamente, perché i test, gli esami, normalmente servono da una parte per mettere in evidenza le problematiche. Infatti quando c'è qualche malattia o qualche cosa, subito cominciamo a fare esami più o meno invasivi, più o meno profondi, ma non solamente per il piacere di vedere che siamo malati, questo sarebbe un atteggiamento masochistico, ma nel tentativo di vincere, di superare quella cosa che ci crea un handicap. E così tutta la nostra vita in realtà è da esame a esame, da test a test. E io unendomi con quello che il cuore di Dio vorrebbe, da promozione a promozione. Perché il desiderio di Dio è che nei test, negli esami, siamo promossi. Ma quando si è promossi non significa che l'esame non c'è, non significa che l'esame in qualche modo è come ce lo saremmo aspettato, non significa che le risposte ci vengono date, fornite con lo stesso esame subito. Quindi c'è, mentre viviamo in questo corpo, facciamo partecipi della dimensione fisica, naturale, anche noi, pur avendo, dice l'Apostolo Paolo, le primizie, pur avendo la caparra dello Spirito Santo, pur avendo un'anticipazione del nostro destino incredibile, gemiamo pure noi. O sono solo io che gemo ogni tanto? O gemete pure voi? Poi chiaramente ci sono un sacco di motivazioni, tante volte ci sono anche motivazioni stupide, inutili, e non sono certamente le sofferenze che Cristo vorrebbe per noi. Ci sono sofferenze che ci creiamo proprio sbattendoci la testa al muro, dandoci zappate sui piedi, e tante volte poi ci sono sofferenze autopunitive, depressive, che nascono da tanti fattori che non sto qui a sottolineare, ma in ogni caso la cosa meravigliosa del cammino cristiano è il fatto che possiamo superare i test, gli esami, le prove della nostra vita. Questo è qualche cosa che è difficile da comprendere prima di accettare, perché normalmente noi vorremmo un cristianesimo in cui gli esami li facciamo agli altri, in cui noi stabiliamo se gli altri vengono o no promossi. Noi in qualche modo facciamo Dio. Invece in qualche modo Dio è interessato che singolarmente nel tuo vissuto, nella tua famiglia, nella tua malattia, nel tuo disagio, tu comprenda che c'è un'azione pedagogica, c'è un'azione specifica dove Dio si sta aspettando che tu possa procedere, possa avanzare, possa superare. E dicevo, il superare non è collegato semplicemente a eliminare la minaccia. Certo, è più semplice se siamo affetti da una polmonite batterica, il Rocefin o chi per lui sarà in grado di eliminare quel batterio, quel microorganismo che in qualche modo ha pensato che quello che era una dimensione di ospite non gli bastava più, quindi da ospite vuole diventare padrone, e così tante volte, trovando un sistema immunitario un poco scarseggiante, un po' deficitario, quelli che sono ospiti normali. Sapete quanti ospiti ci sono nella vostra vita? Non avete idea. Se andiamo semplicemente all'apparato gastroenterico, chissà, oggi faccio qualche piccola sottolineatura medica, ma cosiddetto microbiota c'è dentro il nostro apparato gastroenterico, che sembra qualcosa che non ci azzecca niente. C'è una difesa fondamentale da tutti i microorganismi esterni, quindi è il 90% degli ospiti non sono nostri, sono ospiti esterni. Il problema è quando gli ospiti, dopo 3 giorni, l'ospite comincia a dare problemi. Allora, sapete, così queste minacce in certo momento ci vengono proprio o dagli ospiti, diciamo, che non sono quindi batteri creati da noi, ma ci vengono tante volte anche dai nostri stessi, dalle nostre stesse cellule, veniamo attaccati. E la liberazione dalla minaccia ovviamente comprende, nelle forme più gravi, che sono poi quelle tumorali, chemioterapici e agenti di vario genere, per cercare di superare questo test dove viene messa alla prova la resistenza della tua omeostasi, dell'equilibrio che c'è nel tuo corpo. Tutta la nostra vita è un andare contro la resistenza. Anche la stessa legge di gravità dobbiamo sempre sfidarla ogni giorno, perché se non sfidassimo la legge di gravità ci mettiamo fermi e moriamo più facilmente, stranamente, perché chiaramente il movimento poi è utile a tante cose, ma capite bene, nella stessa vita è insito questo stile in cui andiamo da esame a esame, ripeto, e quindi da fede in fede per superare l'esame. C'è un verso che mi viene in mente, lo vorrei leggere e riflettere un pochino su questo, che è il principale vissuto che come cristiani dobbiamo poter chiaramente vivere in maniera diversa da come lo vive chi non ha speranza, chi non ha riferimenti spirituali, chi non ha veramente una coscienza della dimensione spirituale, è lì veramente, è tremendo. Ecco perché poi chi non ha Dio, chi non ha un'esperienza spirituale, ricorre a tanti mezzi per stonarsi, per non pensare, per esorcizzare questa idea di una vita che da un momento all'altro, basta che cade una tegola dal palazzo accanto ed è capolinea per la nostra vita. Leggiamo in un salmo, mi pare che sia il salmo 71, e lo vogliamo fare nostro, dal verso 18, anzi 17, questi salmi sono bellissimi. O Dio, tu mi hai istruito sin dalla mia infanzia, dovremmo dire spirituale, perché realmente gli insegnamenti che abbiamo ricevuto da bambini non sempre sono stati molto utili alla nostra crescita spirituale, se li abbiamo avuti, perché oggi va molto di moda e lasciare libertà totale ai bambini di decidere persino il loro sesso ai primi anni di vita. Quindi fino ad oggi ho annunciato le tue meraviglie, ed io fino ad oggi ho annunciato le tue meraviglie. Che bello questo progetto dove si è veramente in contatto con Dio e si possono dare delle buone notizie agli altri. Che bello, questa è la cosa più bella della nostra vita, dovresti valorizzarla di più, dovresti dare più attenzione a quello che Dio ti ha insegnato, non come una teoria, non come una teologia, ma come una vita reale, perché queste cose hanno un potere, una potenza e vanno trasmesse. E qui il salmista, io mi unisco al salmista, dico: fino ad oggi ho annunciato le tue meraviglie. Vuoi dire a te stesso che sei stato realmente toccato dall'amore di Dio, che hai ricevuto qualcosa di grande e che vuoi trasmetterlo e annunciare queste meraviglie come scopo primario della tua vita? Non solo annunciare le disgrazie, non solo annunciare i problemi, non solo, certamente è importante che possiamo segnalare le nostre difficoltà. Uno dei problemi più grandi delle nuove generazioni è quello di tante volte non esprimere veramente le emozioni. A proposito di questo, qualche volta faremo uno studio più approfondito dove è chiaramente evidenziato che lasciare un bambino abbandonato sulla rete, non la rete da pesca, la rete, il network, che sia iPad, iPhone, in qualche modo purtroppo gli dà non tanto il fatto di poter andare dove vuole, ma il fatto di vivere delle emozioni forti, delle emozioni trascinanti, senza avere un riferimento, senza qualcuno con cui confrontarsi. Quando incontra dei mostri, quando incontra delle cose angoscianti, si incontra di tutto. Non so quante migliaia, centinaia di migliaia ci sono di siti, per esempio, per l'anoressia. Proaia. Non è che è il pollo, che la proaia, io penso subito al pollo, invece anoressia, cioè dove si incita la persona, dove si stimola, dove si incoraggia, dove quasi quasi gli fa vedere che morire di fame è uno stile migliore di vita. Io credo sicuramente che è una specie di paradosso, perché in realtà forse l'idea di entrare nella dimensione spirituale ha a che fare col digiuno, ma lì entri nella amenorrea, entri nella distruzione, entri nella morte, cercando di raggiungere la vita. Ed ora che sono giunto alla vecchiaia, sembra il testamento mio, cioè alle canizie, alla canizie, oh Dio, non abbandonarmi finché non abbia raccontato i prodigi del tuo braccio a questa generazione e la tua potenza a quelli che verranno. Guardate un poco qual è il desiderio del salmista. E ora che sono giunto alla vecchiaia, alla canizia, Dio, ora posso fare a meno di te e voglio stare lì a rilassarmi, a non pensare a niente, ho fatto il mio lavoro, ora me ne vado in pensione e sono tranquillissimo. No, lo slancio più bello che possiamo avere nella nostra vita, quando avremo meno incombenze lavorative, quando avremo meno problemi da risolvere, quello di raccontare i prodigi di Dio. Tu sei un prodigio di Dio, tu sei un prodigio di Dio, sorella, fratello. Prima cosa è questo: siamo dei sopravvissuti. Siamo sopravvissuti a tante cose negative, ma siamo anche sopravvissuti della vita religiosa, tra virgolette. Io faccio sempre quella battuta, dice Marco 16, dice: se pur bevessero qualcosa di mortifero, di letale, non farà loro del male. Siamo dei sopravvissuti della religiosità in genere e in particolare di quella evangelica. Siamo dei sopravvissuti, abbiamo bevuto di tutto, abbiamo incorporato di tutto, ma la cosa bella è che tutto questo non ha potuto fermare la presenza di Dio dentro di te, dentro di me. E anche se i nostri pensieri non capiscono, anche se non siamo tanto convinti, la cosa bella è che niente e nessuno ha potuto eliminare la presenza di Cristo nella tua vita, e questo va raccontato, perché un miracolo di sopravvivenza, altro che trophy camel, altro che teste in vari posti dove noi dobbiamo dimostrare il fatto che oggi sei ancora qui dopo tutte le tempeste che hai vissuto, e non posso dire che non vivrai più, e le tempeste che vivrai, il fatto che sei qui. Sandro è un esempio, mi dispiace che non puoi. Ma perché puoi? Poi tutto è possibile. Vieni qua un attimo, Sandro, vieni qui accanto a me e dici veramente come si può sopravvivere a una tempesta che potrebbe portare nella paura, nella depressione, e reagire invece sapendo che Dio ci tira fuori.
Amen. Proprio stamattina pensavo quanto per me è stato salutare rientrare qua dopo più di un mese, e pensavo in quel momento tutte le situazioni che ho vissuto mentre ero in sala operatoria, e pensavo in quel momento che ero come un pezzo di carne messo là sopra, e il mio pensiero è andato non tanto al fatto che potessi morire, perché lì ho avuto subito una visione che Dio mi ha dato e mi ha detto: io sono qui con te, non ti lascio, non ti abbandono, in qualunque cosa tu farai io sarò sempre con te. E quindi là la mia paura non era quella di morire, perché sto realizzando veramente da un po' di tempo che per me il morire, come diceva l'Apostolo Paolo, è guadagno. Perché qui abbiamo soltanto tribolazione, abbiamo sempre da dover pensare a mille cose. Quando andiamo vicino al Signore Gesù possiamo soltanto stare bene e lodare Lui. Per me la cosa importante erano mia moglie e le mie figlie. E mentre ero sul tavolo che mi operavano, io la mia testa andava alla chiesa, a tutti i vostri volti, andava ai bambini dove facciamo volontariato, andava a tutte le persone anziane dove andiamo a fare volontariato, andavo alla mia riunione, diciamo che Dio mi ha dato il privilegio di poter portare avanti. E allora lì ho compreso che veramente la nostra vita qui non è... Oggi c'è un grido dentro, io là ho potuto sperimentare quante persone ho potuto evangelizzare e lì veramente ho sperimentato quanto è bello poter dare agli altri quell'amore speciale. Ecco, non mi sono fatto abbattere, come diceva il pastore Mauro, in quel momento che è stato un momento tragico, vi dico la verità, è stato un momento molto tragico per la mia vita, perché c'è stato un momento, mentre ero la seconda volta in sala operatoria, che ho pensato che sarei rimasto lì. E allora lì ho detto: Signore, io ancora penso di poter lavorare per te e devo farlo con tutto il mio cuore, perché ho tanto da poter dare, da poter fare. E allora in quel momento ho avuto una visione, ve la racconto in un attimo. Il Signore mi ha preso con una visione meravigliosa. Siamo saliti su due cavalli e il Signore mi ha detto: sali con me, vieni con me. E io ho detto che ce ne stiamo andando, che può essere di libera interpretazione, però poi lui mi ha fatto scendere, ci siamo fermati sotto un albero meraviglioso e lui mi ha detto: qua tu troverai il riparo. Siamo scesi come due amici che dovevamo parlare, parlavamo delle cose inerenti al regno di Dio. Lì ho compreso che ancora avevo tanto da fare. E poi c'è stato un momento in cui, mentre stavo parlando con lui, ho avuto un dolore fortissimo e ho avuto lì la paura che qualcosa stesse andando sotto, perché sentivo i medici che insomma non riuscivano a sturare una vena, e lì ho avuto di nuovo la sensazione dell'infarto. Allora in quel momento Dio mi ha detto: non ti preoccupare, io sono sempre qui accanto a te e sto guidando i medici. Lì il mio cuore si è veramente rinforzato in tutti i sensi, non solo per l'operazione, ma perché ho compreso che Dio stava facendo qualcosa di importante nella mia vita. E la mia vita deve essere spesa per il regno di Dio. A volte quando io entro qui e vedo persone, perdonatemi se io lo dico, però ne ho una opportunità, lo voglio fare. A volte vedo persone che entrano qua dentro e come entrano così escono. A volte con i telefonini in mano mentre c'è la predica, a volte mentre c'è la lode. E questo rattrista il mio cuore, perché io credo che quel momento che noi siamo qui solo e esclusivamente per Lui, per lodarlo. Non è un'abitudine, non abbiamo fatto un club. È una cosa importante che noi dobbiamo entrare qua dentro e lodare il Dio nostro, che ogni giorno preserva le nostre vite, le vite dei nostri figli, le persone che noi abbiamo veramente care. Noi dobbiamo spendere del tempo in preghiera, come ho avuto modo di poter dire. Dobbiamo spendere del tempo con le persone a noi care, perché abbiamo tanta gente intorno a noi che ancora non è salvata, che non gode delle stesse cose di cui stiamo godendo noi. E allora io vi voglio pregare con tutto il mio cuore, oggi ancora più rinnovato. Veramente, quando ci vediamo qua, la domenica, o durante gli incontri, alle riunioni, è un tempo speciale che noi stiamo prendendo per Dio. Non lo dobbiamo fare solo perché è un'abitudine. Cacciamo questa abitudine dell'abitudine. Ma piuttosto veramente andiamo ogni giorno con un cuore grato a Dio per dire: dobbiamo servirti, costi quel che costi. Amen.
Amen. Grazie Sandro. Dicevo, è ora che sono giunto alla vecchiaia, alle canizie, Dio non abbandonarmi. Ma non è non abbandonarmi, perché Dio non ci abbandona, ma non abbandonarmi finché io non abbia raccontato i prodigi del tuo braccio a questa generazione, la tua potenza a quelli che verranno, come a dire: Signore, voglio stare qui ancora, non so per riposarmi, non per, ma per essere un testimone, per essere un canale, per essere qualcuno che ancora parla del tuo amore a tutto quello che invece sta oscurando, a tutte le distorsioni, a tutte le degenerazioni che stanno veramente invadendo e stanno mettendo in crisi la stessa identità dell'essere umano. Io voglio essere lì, Signore, non a guardarmi lo spettacolo, ma voglio essere al centro non per essere al centro dell'attenzione, ma voglio essere al centro per proclamare il tuo nome. questo è il desiderio che Dio vorrebbe nella tua vita, che si attivasse dentro la tua mente, non come posso guadagnare di più, non è male se puoi guadagnare di più, ma come casomai posso guadagnare di più per dare di più, per investire di più, per proclamare di più, per dire e dare al mondo l'unica vera speranza che non è una religione, ma è Cristo. Questo dovrebbe essere il life motive della tua vita. 19. Anche la tua giustizia, Dio, è eccelsa, è incredibile. Tante volte sembra che prevalga l'ingiustizia. Molte persone si dedicano al male perché lo vedono prevalere nelle logiche perverse, economiche, che regolano il sistema in cui viviamo, nella violenza che esplode dal bullismo, ciberbullismo, eccetera, eccetera. Lo vede come se fosse più forte del bene, ma anche questa è una bugia, perché l'amore è più forte del male, è più forte della morte, è più forte di ogni cosa. E questo ci parla della giustizia di Dio. Non ci dice fate voi le vostre vendette, non ci dice vendicatevi, non ci dice veramente distruggete il nemico, ma perché l'ira dell'uomo non mette in opera la giustizia di Dio, ma la giustizia di Dio continua ad essere operante nella nostra vita. E poi il versetto che mi era venuto in mente, ho fatto un po' di il sandwich, ci abbiamo messo un sacco di cose, ma questo è il centro su cui voglio ancora darvi qualche parola e concludere prima di avere questo momento di cena col Signore insieme. Tu, Dio, che ci hai fatto vedere molte e gravi difficoltà, ci darai di nuovo la vita e ci farai risalire dagli abissi della terra. Alleluia! Questo c'è dentro il sandwich, la parte più forte. Tu, oh Dio, che ci hai fatto vedere. Potremmo anche dire, tu, oh Dio, che hai permesso che potessimo attraversare dei momenti estremi di difficoltà, di conflitto, ci darai di nuovo la vita. E questo è bellissimo, perché in realtà ci darai di nuovo la vita non è altro che metterai in mostra che la vita tua in noi è indistruttibile, che la vita vera, la vita della nuova identità, della nuova creatura che sei diventato in Cristo, non è collegata a tutto quello che stai vivendo all'esterno. Questo paradosso è una cosa difficilissima da comprendere. Paolo sembra che lo comprendesse nei momenti più precari della sua vita, più difficili, non quando poi veniva portato in trionfo, no. Per Paolo il trionfo massimo era quando andava a finire in prigione. Lì, chiaramente, lodando, esaltando Dio, poi si rompeva intanto l'angoscia dell'essere prigioniere, poi tante volte si rompevano pure le catene e usciva fuori. Ma dicevo, questa dimensione in cui la debolezza non è una cosa esterna, non è la precarietà economica, non è, ma la debolezza in qualche modo è quando noi non ci accorgiamo della forza di Dio. Questa è la vera debolezza. Essere deboli nel codice scritturale biblico significa avere l'illusione di essere Superman senza avere la coscienza della vita di Cristo in noi. Cristo è in te. Cristo è in me. Non ha importanza quello che c'è all'esterno. La vita di Cristo in noi ha risorse così tali da farci riemergere, da farci risalire. E quindi da non restare imprigionati dalle prove, dalle difficoltà, dalla malattia. La cosa peggiore che ci può succedere è andare a finire in paradiso. E questo veramente vi assicuro che è qualcosa di meraviglioso. E la vita sicuramente vissuta su questa terra è un esercizio, è un addestramento alla sopravvivenza spirituale. Alla sopravvivenza dove vinciamo il male col bene, Non è secondo la legge di Darwin che vince quello che si adatta di più e diventa il più cattivo, il più forte. No, vince chi ama di più. Questa è la logica del cristiano. Vince chi ha deciso di vivere attraverso Cristo. Perché? Perché Cristo, in realtà, nel visibile, ha perso. E la predicazione della croce è una pazzia, dirà lo stesso apostolo Paolo. Dice, ma che ci predicate? Uno che dice ha una grande impresa, fa una cosa incredibile qua e là, e alla fine il massimo della sua impresa è andare a morire sulla sedia elettrica dei tempi. Ma ragioniamoci, che potenza c'è? Ma c'è una potenza incredibile, perché in quella morte c'era la nostra vita, in quella morte c'era la tua resurrezione, in quella morte c'era una vita alternativa a quella sopravvivenza stupida, inutile, vana, che tante volte sembra essere la cosa per cui viviamo. Cosa dicono gli altri di me? Quanti mi piace ci sono? Quante cose ci sono, sì, cosa dicono intorno a me, che dice la zia Cicina, che dice qua e cosa per... Ma l'identità vera che hai ricevuto in Cristo è il valore supremo, massimo che Dio ti poteva dare e che gli è costato Cristo. Tu, Signore, che ci hai fatto vedere molte, molte, non è scritto due volte, però molte significa che non è... Ho avuto un esame solo nella mia vita, quell'esame, mamma mia come quell'esame, mamma mia, no, poi l'esame che avrai dopo, logicamente intendendo, se stai crescendo, se sei andato all'università dell'amore a iscriverti, come dico sempre, l'esame successivo dovrebbe essere un po' più difficile. Cioè, ma come più difficile? Io pensavo che questo fosse il massimo, no, il massimo sarà dopo, e poi ci sarà la promozione cum laude. E poi andrai avanti, è l'esame, è il superamento, è l'esame, è il superamento. Questo è il cammino cristiano. Ma la cosa bella è che non è per avere un titolo che poi possiamo metterci come magari anche in una cornice d'oro davanti al cesso, perché poi qua in Italia non è detto che il titolo ci serva veramente a lavorare, o dobbiamo emigrare come purtroppo tanti sono costretti a fare. Ma questo titolo che acquisiamo superando gli esami di Dio sta facendo crescerci sempre più a immagine di Cristo. E questo è un miracolo, veramente. Cristo viene letto sempre di più in te, man mano che superi gli esami. Anche forse un Cristo sofferente, mentre stai soffrendo, ma Cristo attraverso di te ti dà la vita. Molte e gravi ci darai di nuovo la vita e ci farai risalire. Mi piace questa immagine dagli abissi. Ogni tanto sembra che ci siano delle forze veramente infernali che ci vogliono risucchiare in un inferno senza speranza, senza Dio, senza soluzioni, senza possibilità. Chiamasi disperazione, ma lo Spirito Santo, Cristo in noi, il Dio Padre in qualche modo, se non bastano tre salvagenti, ragazzi, per tirarci su e non trattenerci sott'acqua, io non so cosa potremmo fare. La presenza della Trinità stessa nella tua vita, se semplicemente ti abbandoni, se la smetti di cercare a destra e a sinistra chissà che cosa per soddisfare i tuoi bisogni più profondi, se ti lasci semplicemente circondare dalla presenza dello Spirito, questo ti solleverà, questo ti porterà sopra, e dove l'abisso ti aveva risucchiato, dove la paura ti aveva risucchiato, dove la rabbia, il risentimento, l'amarezza. E tante volte io vedo tante persone che sembrano degli zombie, ed è tremendo, perché se sei veramente una persona che non ha incontrato Dio, sei uno zombie, anche se all'esterno sei tutto dipinto con i vari segni e manifestazioni. Ma se sei un cristiano, non sei uno zombie. Perché? Perché anche se cammini che sembri un morto, anche se morto che parla magari, anche se cammini così, in realtà questi abissi che ti hanno tirato fuori non possono eliminare la vita di Cristo che c'è in te, e questa vita viene questa mattina alla riscossa. Ci alziamo in piedi. La vita di Cristo viene alla riscossa. Qualcuno dice, amici, sono i nemici, mamma mia! L'altra volta, ricordate, parlavamo del liberi di se stessi. Cioè, la peggiore dipendenza che abbiamo è quella di dipendere da noi stessi, dai nostri limiti, dal nostro passato, dalle trappole che ci siamo costruiti, da quelle che ci hanno costruito gli altri. Ma la cosa bella è che a un certo punto, se possiamo gridare help, I need someone to help me, non ci rispondono i Beatles. Ma ci risponde veramente la nostra vera vita. E mentre i nemici, comunque e dovunque si trovino, qualunque realtà impersonino, mentre i nemici stanno attaccando la tua esistenza, delusione, travagli, senso di tradimento, delusione da te stesso, dagli altri, tentativo nel nome di cercare amore di andare a beccarti a altro che amore, munnizza, nella migliore delle ipotesi poi escrementi e eccetera eccetera. Nel momento in cui veramente sembri risucchiato, sembri vedere semplicemente materiale organico indefinito intorno a te, la vita di Dio viene alla riscossa. Sapete quei film? A me piacevano tanto. C'era Rin Tin Tin. E c'era sempre il momento in cui e altri film del genere, dove c'erano i Pelle Rossa, i nemici, e alla fine c'era quella tromba che suonava la riscossa, e all'ultimo momento, quando sembrava proprio che la fine dei buoni stava per essere segnata, si sentiva la tromba e arrivavano tutti i soccorsi. E questo è quello che Dio ti vuole dire questa mattina, fratello, sorella. Ti vuole dire che quando Lui ti ha fatto vedere difficoltà, ha permesso che certe cose avvenissero, non ha potuto impedire che certe cose avvenissero nella tua vita, perché sei andato proprio a finire nella con tutti i piedi, e portando dietro di te ovviamente tutti quelli che non ci volevano venire, ma siamo collegati. Se uno vive una cosa brutta, si trascina come minimo la sua nucleo familiare, poi a salire. Se sei in quel momento, se sei lì, Dio ti sta dicendo rallegrati. Dice, ma come rallegrati? Sono finito nella... Rallegrati perché per tutte le prove svariate nelle quali sei venuto a trovarvi. Perché? Perché la fede provata, perché l'esame produce costanza, produce pazienza, produce stabilità. Per cui ecco perché ti puoi rallegrare, perché non è il capolinea, ma verrai sollevato da questi abissi dove sei caduto e ritornerai nuovamente a vedere la mia vita, ti dice il Signore. E poi conclude, e concludo anch'io, tu accrescerai la mia forza interiore e ritornerai a consolarmi. In realtà non è che Dio lo ha smesso di fare un momento, ma noi, presi dai nostri abissi, presi dalle nostre paure, non abbiamo più visto nessuno che ci consolava, anzi abbiamo visto tutti i nemici, anzi abbiamo quasi detto ormai è finita. E allora, ed è quello che vogliamo fare nel momento in cui viviamo prima l'esame, siamo nell'esame più duro, poi vediamo veramente che qualcuno viene alla riscossa, Dio viene alla riscossa con tutte le forze amiche, con i suoi angeli, ti risolleva lì dove ti eri abbandonato, dove facevi il morto, ti ridà la vita, ti rimette in piedi e ti dice ancora non è il tuo tempo. Sandro te l'ha detto a te, si vede che devi essere molto fruttuoso ancora per il regno di Dio, devi poter veramente spendere ed essere speso per gli altri, come ognuno di noi, che se vive lo è non per se stesso, ma per Dio e per proclamare le sue virtù. E allora ti celebrerò con la chitarra, celebrerò la tua verità, oh mio Dio, a te salmeggerò con la cetra, oh Santo di Israele, le mie labbra esulteranno quando salmeggerò a te, e così l'anima mia che tu hai riscattata. Alleluia! Vogliamo concludere con questo slancio, come a dire: Signore, grazie, perché anche quando è mezzanotte, anche quando l'oscurità sta avvolgendo la terra, tu ci risollevi, e tu che ci hai fatto vedere molte e gravi difficoltà, ci riporti nuovamente alla vita e ci tiri fuori da questi abissi di morte, da questi abissi che sono veramente capaci di renderci completamente schiavi di qualcosa, schiavi di noi stessi, schiavi di droghe varie, di dipendenze varie, ma tu ci liberi e ci porti a vivere per il tempo che saremo su questa terra una vita degna di essere vissuta, perché è vissuta in te, per te e con te. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen, amen, amen.